Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Forse ricorderete che all'incirca un anno fa è uscito sugli schermi italiani un film dal titolo Hitchcock. Era interpretato, se ricordate, da Anthony Hopkins e da Helen Mirren, e riguardava la vicenda, il dietro le quinte, per così dire, della lavorazione di Psycho, un grande classico del cinema mondiale. Oggi esce nelle sale italiane un altro film che è in qualche modo abbastanza simile nel suo contenuto. Questa volta si tratta della genesi del The Making of, potremmo dire così, di un altro film famosissimo, anche questo degli anni 60, Psycho del 61, questo invece è un film del 1964 che tutti amano. Si tratta di Mary Poppins, che era stato prodotto dalla Disney International e interpretato, come ricorderete, da Julie Andrews. Il film era uscito nell'agosto del 1964 e si è stabilizzato come uno dei più amati e dei film di maggior successo per famiglie, appunto, di tutti i tempi. È rimasto per 6 settimane alla vetta del box office negli Stati Uniti e guadagnò 31 milioni di dollari. Ricevette 13 nomination all'Oscar, quasi un record, battuto solo da Titanic con 14 nomination, appunto, e ne vinse 5, tra cui proprio l'Oscar alla migliore attrice protagonista, Julie Andrews. Considerata l'immensa popolarità del film, il grande successo che ottenne e che continua ad ottenere anche nei suoi passaggi televisivi, si sarebbe portati a pensare che l'autrice del romanzo da cui il film era tratto, Pamela Travers, fosse più che soddisfatta e più che felice, appunto, dei risultati ottenuti. Non è esattamente così. E questo film, Saving Mr. Banks, di John Lee Hancock, ripercorre appunto la lavorazione di questo film e anche il contrasto abbastanza duro, abbastanza difficile, del rapporto tra l'autrice Pamela Travers e lo stesso Walt Disney, produttore del film. Il progetto di questo film è nato in realtà da un documentario, perché all'incirca 10 anni fa un produttore televisivo australiano, Ian Colley, lesse una biografia, appunto, di Pamela Travers, scritta da Valerie Lawson, nel quale c'era appunto traccia di questo contrasto e di queste difficoltà di rapporti tra produttore e autrice. Da questo libro, appunto, Ian Colley trasse un documentario dal titolo L'ombra di Mary Poppins, The Shadow of Mary Poppins, che fu trasmesso in televisione nel 2002. Però le cose non finirono lì, perché subito dopo gli scrittori Sue Smith e Kelly Marcel presero appunto la storia tratta da questo libro e la trasformarono invece nella sceneggiatura che poi appunto è diventata il film che vediamo. In particolare in questa sceneggiatura quello che veniva messo in evidenza, quello che si esplorava, era l'infanzia dell'autrice, di Pamela Travers, e anche le ragioni di questa sua personalità così appuntita, potremmo dire, così difficile, così particolare. Inizialmente il film doveva essere prodotto come un film indipendente. Il progetto, però, evidentemente coinvolgendo anche i diritti intellettuali proprio del personaggio di Mary Poppins, era stato poi trasferito invece alla Walt Disney Productions. Si sarebbe forse portati a pensare che nel momento in cui la sceneggiatura è stata assunta appunto dalla Walt Disney Productions ci siano state delle modifiche, no? Anche per edulcorare un po' il personaggio, appunto, dello stesso Walt Disney. In realtà no, la sceneggiatura è rimasta molto fedele a se stessa. L'unica cosa su cui la casa di produzione, appunto Disney, ha insistito è che il produttore, appunto, che vuol dire che il personaggio non fumasse sulla scena, ma per il resto la sceneggiatura è rimasta esattamente così come era stata scritta quando il film era stato inteso come un film indipendente. C'è un elemento particolare che emerge dalla visione del film e che viene appunto esplorato con molta sensibilità, e che è il rapporto dell'autrice Pamela Travers con suo padre, e anche il ruolo paterno dello stesso Walt Disney. Il progetto di Walt Disney, infatti, di trarre un film dai romanzi dedicati al personaggio di Mary Poppins di Pamela Travers derivava da una promessa che lui aveva fatto alle sue figlie, che erano divoratrici appunto di quei libri, la promessa che avrebbe portato sullo schermo appunto questo straordinario personaggio. E i motivi, probabilmente questo lo intuiamo vedendo il film, i motivi della particolare difficoltà, di tutte le difficoltà che Pamela Travers pone per la messa in scena appunto del suo personaggio, sono legati ai ricordi infantili che lei ha di un rapporto insieme adorante e doloroso con suo padre. Ma d'altra parte, tutti coloro che hanno amato e che conoscono bene il film Mary Poppins ricordano sicuramente che l'intera vicenda, il centro emozionale dell'intera storia non riguardava i bambini, ma nonostante appunto i piccoli Jane e Michael ne facessero di tutti i colori nel film, in realtà il film era incentrato sulla figura del padre, sulla figura di Mr. Banks, che è il vero oggetto dell'attenzione di questa governante appunto di Mary Poppins, e che cerca di rompere quella specie di gabbia bancaria nella quale lui è, di quella gabbia professionale nella quale lui è rinchiuso, e far sì che possa di nuovo entrare in contatto con quello che realmente conta, cioè con la sua famiglia, con i suoi figli, con sua moglie, con la sfera emozionale della sua vita. E sul rapporto con il padre della stessa autrice si basa evidentemente la genesi di questo libro. Pamela Travers aveva vissuto la sua infanzia in Australia, si era poi trasferita a Londra, e noi vediamo in alcuni flashback la piccola Helen Lyndon Goff insieme, incantata e traumatizzata da suo padre, che lavorava appunto in una banca. Travers Goff, non a caso infatti dal nome proprio di suo padre, Travers, le avrebbe tratto invece il suo cognome di scrittrice, insomma il suo pseudonimo di scrittrice. E alla figura di una zia, di una sorella della madre, zia Ellie, che è interpretata da Rachel Griffiths nel film, è ispirato invece il personaggio di questa governante che arriva appunto da fuori, una governante un po' rigida, come appunto è Mary Poppins, ma che cerca, perlomeno, anche se nella realtà ovviamente non riuscirà a salvare dall'alcolismo il cognato, ma che cerca in qualche modo di ricostituire un ordine, una serenità nella famiglia. Da questo complesso rapporto con la figura paterna, un padre insieme infantile e eroico, insieme capace di inventare delle storie meravigliose, ma anche poi fondamentalmente molto, molto debole, e tra l'altro perduto in giovanissima età appunto per le conseguenze dell'alcolismo, da questo rapporto appunto difficile viene fuori la personalità dell'autrice Pamela Travers, che noi incontriamo molti anni dopo in California, quando viene chiamata dalla Walt Disney Productions per discutere i diritti appunto di Mary Poppins. Tom Hanks interpreta Walt Disney, Emma Thompson è strepitosa nel ruolo di Pamela Travers, ispirandosi, devo dire, in qualche espressione del viso, in qualche atteggiamento della bocca che ha gli angoli portati verso il basso, in qualche atteggiamento così del mento portato invece molto in alto, ricorda vagamente alcune interpretazioni di Katharine Hepburn. La Travers pone una serie di difficoltà, una serie di obiezioni. Non ama assolutamente gli sciocchi cartoni animati di Walt Disney. Crede che la sua Mary Poppins, pretende che si chiami sempre Mary Poppins, cioè con nome e cognome, mai soltanto Mary, non sarà mai venduta questa commercializzazione e eccessiva popolarizzazione, diciamo, del suo personaggio, e seguono una serie di brillantissimi e anche molto divertenti incontri tra esasperanti incontri tra appunto l'autrice e gli sceneggiatori, che cercano ovviamente di venirle incontro, cercano di accontentarla nelle sue esigenze, ma che arrivano appunto all'esasperazione vista le continue difficoltà che lei pone. Si potrebbe pensare che queste difficoltà siano in qualche modo dovute a ragioni di sceneggiatura, ragioni di drammatizzazione. In realtà un elemento particolarmente divertente del film c'è nei titoli di coda, quando cioè ascoltiamo le registrazioni vere, reali, degli incontri tra Pamela Travers e gli sceneggiatori. E ci accorgiamo che Emma Thompson non ha esagerato in nulla la difficoltà e la spinosità del personaggio di Pamela Travers, che è effettivamente una donna estremamente decisa nel difendere le proprie opinioni. È noto che Pamela Travers non fu veramente soddisfatta del risultato del film Mary Poppins e che l'avrebbe anche dichiarato in diverse occasioni. È anche vero, e questo sembra suggerire il film Saving Mr. Banks, che probabilmente ha voluto soprattutto tenere il punto e non essere troppo coinvolta con questa operazione, che giudicava forse troppo popolare, lei che invece era una scrittrice che frequentava Thomas Stearns Eliot e altri, appunto la classe intellettuale dell'epoca, e che invece in privato abbia manifestato un atteggiamento molto più conciliante rispetto al film, che non aveva poi tradito più di tanto le sue aspettative. È un film che naturalmente si regge moltissimo sulle strepitose interpretazioni dei due interpreti principali, Tom Hanks nel ruolo di Walt Disney, che riesce a dargli ovviamente una grande credibilità e una grande simpatia umana, come lui possiede sempre, ma anche un atteggiamento pericolosamente tentacolare, alle volte un po' obliquo e astuto nel tentativo di raggiungere comunque i suoi scopi, e soprattutto Emma Thompson, che non permette mai al personaggio di cadere nella caricatura e che invece continua a suggerire un sottofondo di malinconia dietro il mordente sarcasmo, e che ha un tempo comico come al solito impeccabile, e ogni minimo segno anche del viso, l'improvviso indurirsi della mascella o l'inarcarsi di un sopracciglio o il gesto di incrociare le braccia, un gesto contemporaneamente aggressivo e difensivo, con tutti questi piccoli segni, con questa composizione che come un perfetto mosaico, Emma Thompson passa attraverso le emozioni conflittuali del personaggio e ce lo restituisce carico di una enorme simpatia umana. Ma ascoltiamo il trailer del film.
Vento dall'est. La nebbia è là. Qualcosa di strano fra poco accadrà.
Signore e signori, abbiamo iniziato la discesa su Los Angeles.
Benvenuta, signora P.L. Travers, nella città degli angeli.
C'è come odore di...
gelsomino.
Verichina. E sudore.
Vi presento l'ideatrice della nostra amata Mary.
Poppins. Mai e poi mai solo Mary. E dov'è il signor Disney?
È arrivata.
Ebbene, Pamela Travers, lei neanche immagina quanto io sia contento finalmente di conoscerla.
Mi dispiace, il mio nome è signora Travers, signor Disney.
Oh, Walt, deve chiamarmi Walt. 20 anni fa ho promesso alle mie figlie che avrei fatto spiccare il volo alla sua Mary Poppins dalle pagine dei suoi libri. Io gliel'ho promesso, Pam.
So bene che farà di lei. La ridurrà una tutta saltelli e scintilli.
Non può fare il film se non gli cede i diritti.
Accidenti.
Dunque, allora, cominciamo.
Fate.
Lei ha un sacco di idee.
Che tipo di idee?
C'è la gente immobilente.
L'anima c'è. No. Immobilente. Non è una parola.
L'abbiamo inventata.
Ma disinventatela.
Lei non approva Dick Van Dyke?
No.
Casa Banks non è così, è tutto sbagliato.
È tutto sbagliato.
Super cavi fragilistiche spiralidoso.
Basta, Mary Poppins non è in vendita. Non permetterò che diventi uno dei suoi sciocchi cartoni.
Dice la donna che ha mandato una tata volante con un ombrello parlante a salvare dei bambini.
Secondo lei Mary Poppins è andata a salvare i bambini? Oh cielo.
Signora Travers, di che si tratta? Mi chiedo che devo fare per renderla felice. Cioè, lei non è mai stata a Disneyland, è il luogo più felice della Terra.
No, la prego.
A chi capita di visitare Disneyland con Walt Disney in persona?
È proprio lui.
Da dove è arrivata?
Mary Poppins e i Banks sono la mia famiglia.
Mary Poppins era una persona vera. Non sono i bambini che lei viene a salvare, ma il padre. Suo padre.
Non sa quanto lei sia importante per me.
Non la deluderò. Giuro che ogni persona che entrerà in un cinema gioirà. Lei non vuole chiudere con la sua storia? I ragazzi hanno avuto un'idea, credo che la farà felice.
Non mi avrà portata qui per dirmi questo?
Oh no, ho scommesso che l'avrei fatta salire sul cavallo. Ho vinto 20 bigliettoni. Yeah!
E continuiamo a parlare di cinema rivolto ai ragazzi, una interessantissima iniziativa che si intitola ABC, Arte, Bellezza, Cultura. Siamo al telefono con la dottoressa Giovanna Pugliese, che è la coordinatrice del progetto Arte, Bellezza e Cultura per la Regione Lazio e il Comune di Roma, e con la quale vogliamo parlare di un'iniziativa che riguarda in massima parte il cinema, non soltanto il cinema, e che avvicina appunto i ragazzi in qualche modo all'uso del cinema anche come uno strumento per giudicare, per vedere appunto la storia. Una di queste iniziative infatti si chiama Cinema e Storia, 100+1, 100 film e un paese, l'Italia. E dunque, dottoressa Pugliese, perché intanto si è pensato di avvicinare i ragazzi alla storia attraverso il mezzo del cinema, il mezzo cinematografico?
Buongiorno, diciamo che abbiamo pensato di avvicinare i ragazzi alla storia attraverso il cinema, perché il cinema è comunque un linguaggio importante per i ragazzi, è un linguaggio che fa sognare, è un linguaggio che ti fa entrare con più facilità in una storia e quindi anche nel nostro percorso storico del Novecento. Cinema e Storia, che è uno dei progetti promossi dalla Regione Lazio per i ragazzi delle scuole medie e superiori, nasce dal know-how delle Giornate degli Autori, che sono un'associazione molto importante in Italia, e dal critico Fabio Ferzetti, che appunto anni fa concepì una lista di alcuni film. Lui partì da una lista di 100+1 film da salvare, ossia il nostro patrimonio cinematografico, un patrimonio molto importante che a volte viene dimenticato, che a volte non può essere diciamo utilizzato e promosso tra i giovani e tra il pubblico, anche per le spinose questioni dei diritti d'autore. Quindi, partendo da questa riflessione importante di promozione del cinema, delle Giornate degli Autori, insieme a Cinecittà Luce e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, con Nicola Zingaretti, che allora era il presidente della provincia di Roma, abbiamo lanciato questo percorso nelle scuole, che ha dato subito degli ottimi risultati. Infatti Cinema e Storia è uno oggi dei 5 progetti della Regione Lazio, perché Nicola Zingaretti è diventato nel percorso di questi anni poi fortunatamente governatore del Lazio, e quindi abbiamo potuto estendere questo lavoro sul percorso storico della nostra nazione e sulla difesa del nostro cinema anche a tutte le scuole della Regione Lazio. Ci sono poi anche altri progetti, perché in questi 5 anni, facendo Cinema e Storia, che è molto legato al cinema dei primi diciamo dei primi 70 anni del Novecento, quest'anno questo percorso progettuale nelle scuole si è arricchito anche di una visione sul contemporaneo. Infatti c'è stata la prima edizione di Cinema e Società, che proprio l'altro giorno ha avuto una bellissima iniziativa con i ragazzi e con Roberto Andò alla proiezione del film Viva la Libertà.
E poi c'è un'altra iniziativa che riguarda invece un grande scrittore italiano, cioè Alberto Moravia, che si intitola Nei luoghi di Moravia. E come è stata costituita appunto questa iniziativa?
Diciamo, di questa sono particolarmente contenta, perché è nata con una collaborazione con il Fondo Moravia, con Dacia Maraini, tutto il Comitato Scientifico e Consiglio di Amministrazione del Fondo, e con la grande attenzione e l'attivismo di Lorenzo Pavolini, che è un giovane scrittore, autore radiofonico e televisivo. Perché Moravia? Perché Roma ha grandissimi scrittori, e perché Moravia è un po' il centro di tutto un circuito letterario che nel Novecento ha avuto un ruolo importantissimo, perché noi possiamo parlare di Moravia e parlare di Pasolini, parlare di Moravia e parlare di Garda, parlare di Moravia e parlare della grande Elsa Morante. Siamo voluti partire da Moravia perché forse è l'autore che è sempre un po' più enigmatico, a volte viene visto anche con meno simpatia, sempre pensando alle giovani generazioni. Allora abbiamo voluto costruire un percorso tutto sperimentale, che appunto andremo a provare con le scuole nelle prossime settimane, di rivedere con gli occhi di Moravia, attraverso i racconti romani, attraverso anche l'aiuto di scrittori giovanissimi e non più giovani, di rivedere con gli occhi degli scrittori e con gli occhi dei ragazzi delle scuole, chiaramente sempre con il grande aiuto dei docenti che sono fondamentali in questo lavoro, i luoghi di Moravia. Partiremo dai luoghi intorno a Villa Borghese, dalla casa di Moravia, perché Roma ha anche la fortuna di avere, grazie alla donazione degli eredi e soprattutto di Dacia Maraini, la casa di Moravia a Lungotevere della Vittoria, che è un luogo importantissimo, diciamo, per la memoria anche della nostra letteratura in una città come questa, e che potrebbe anche, anzi, dalla casa di Moravia noi speriamo di far nascere anche una rete di case che in altri paesi europei sono molto riconosciute, mentre qui in Italia a volte noi abbiamo molte cose che non sappiamo valorizzare, anche per, diciamo, perché non sappiamo utilizzare molto con pazienza tutto il nostro patrimonio. Quindi partiremo con i ragazzi nel mese di aprile, faremo dei tour nei luoghi di Moravia, e poi i ragazzi ascolteranno gli scrittori che leggeranno sempre i racconti e a loro volta faranno delle produzioni su come vedono oggi Roma rispetto ai luoghi di Moravia. Quindi è un intreccio sempre passato, presente e futuro. Questa iniziativa spero che si arricchirà anche di un incontro proprio rivolto a tutti i giovani della città, quindi non solo delle scuole medie superiori, che stiamo costruendo con l'assessore Cattoi alla Pelanda nei prossimi mesi, entro il mese di maggio, che sarà appunto poi un incontro costruito proprio per parlare alle giovani generazioni, quindi anche con tutti i mezzi espressivi delle giovani generazioni, il web, le installazioni, la videoarte. Cerchiamo di fare del tutto per portare elementi e contenuti ai ragazzi e soprattutto alle giovani generazioni, che sono il nostro futuro. Questo, diciamo, è un po' il nostro dovere, no? Siamo un po', certo, un passaggio di testimone, sperando di riuscire sempre a seminare qualcosa di buono.
E anche un modo nuovo un po' di intendere, non l'insegnamento, la scuola.
Sì,
quindi
devo
aperta.
Dire che in questo va fatto un grande ringraziamento agli insegnanti, perché noi abbiamo una classe docente che spesso è sottovalutata, ma che ha grandi risorse, grandi attenzioni, molta partecipazione, perché poi quando si inseriscono questi progetti nelle scuole, gli insegnanti devono far quadrare, diciamo, i conti di tutto il loro programma, degli impegni ministeriali che hanno rispetto a un programma, con invece progetti che arricchiscono il percorso e che però sono comunque faticosi da trovare nei tempi stretti, certo, e nell'organizzazione scolastica.
Bene, grazie allora dottoressa Giovanna Pugliese, coordinatrice appunto del progetto Arte, Bellezza e Cultura della Regione Lazio, del Comune di Roma. Grazie di essere stata con noi.
Arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci.
Ed ora canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you're always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
E sulle note di questa canzone chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento a tra una settimana, ancora per andare insieme al cinema.
To speak, well, I was just a lad. My father gave me nails a tweak, told me I was bad. But then one day I learned a word to say, we ain't a nose.
The biggest word you ever heard, and this is how it goes.
Oh, supercalifragilisticexpialidocious.
Even though the sound of it is something quite atrocious. If you
can say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.